things to
Ed eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Luigi Mastro Donato, che salutiamo e ringraziamo.
Ciao a tutti e tutte.
Ciao, grazie mille per la disponibilità. Lo dicevamo prima, tu sei giornalista e qualificato anche come esperto di carcere, abusi di potere e anche ideatore di quella che è una mappa proprio di questi abusi di polizia, di cui magari parleremo anche dopo. Prima di tutto vorremmo iniziare da quella che è la notizia di una morte di un giovane ragazzo, un 21enne, Mahmoud Mohamed, che è morto a seguito di un inseguimento della polizia nel quartiere Corvetto a Milano, una storia che chiaramente fa tornare alla mente quella di Rami Elghami nello stesso quartiere pochi mesi fa, sempre in un inseguimento con una volante, morto appunto in questa occasione. E intanto ti chiederei di darci qualche informazione rispetto a quanto è accaduto, cosa si sta muovendo anche sulla città di Milano, in particolare sul quartiere, e com'è la situazione.
Sì, allora, ieri ho parlato con uno dei ragazzi. Cioè, una cosa che va detta intanto è che Mohamed, il ragazzo che è morto, era un caro amico di Rami, quindi oltre allo stesso pattern, diciamo, di decesso, nello stesso quartiere, addirittura siamo nella stessa compagnia, quindi due decessi in sei mesi. Questo ragazzo mi diceva appunto che per il momento non sapevano, ci ricordiamo quando era morto Rami c'erano state delle piccole rivolte nel quartiere. Mi ha detto che per il momento, o meglio, erano delle manifestazioni che poi erano state represse dalla polizia, quindi c'erano stati dei momenti di tensione. Mi ha detto che per ora erano sconvolti, non sapevano nemmeno bene come reagire a questo decesso e cosa fare nei prossimi giorni. Stavano, diciamo, interiorizzando il fatto che un altro dei loro ragazzi fosse deceduto in circostanze uguali. Non si sa molto su quello che è successo, nel senso che nel caso di Rami c'erano dei testimoni, c'era qualcosa di più, è emerso nel corso delle settimane, dei mesi, qualcosa di più. Adesso sono passate poco più di 24 ore, non c'è molto. Quello che abbiamo è la testimonianza delle forze dell'ordine, quindi va presa con le pinze. Quello che si sa, che sembra appurato, il ragazzo era su una moto, pare fosse senza patente, questo effettivamente sembra confermato anche dai suoi amici. Si era detto all'inizio ai giornali che la moto era rubata, in realtà non era rubata, ma era la moto di uno degli amici, lui pare che stesse facendo un giro nel quartiere per provarla. E è stato detto che dopo il suo decesso, dopo l'incidente, i genitori avrebbero e la famiglia avrebbero assaltato l'ospedale Humanitas di Milano, questo sempre per cavalcare la narrativa delle persone di origine straniera che creano problemi, eccetera. In realtà anche questa notizia è stata smentita, semplicemente si sono radunati come normale che sia fuori dall'ospedale per avere notizie di quello che stava succedendo. Quindi diciamo che sin dall'inizio la macchina del fango si è messa in moto. Riguardo al fatto in sé si sa appunto poco, perché appunto la versione, l'assenza di testimoni, l'assenza di video per il momento. Quello che si sa è che il ragazzo avrebbe incrociato una volante della polizia, avrebbe cambiato direzione visto che era senza patente, da lì potrebbe essere nato un piccolo inseguimento e nel corso di questo inseguimento lui si è schiantato contro un semaforo. Effettivamente pare che sia uscito un video in cui da una parte confermerebbe che non c'è stato un speronamento, come poteva essere un presunto speronamento, come è stato nel caso di Rami, da parte delle forze dell'ordine. Però allo stesso tempo, visto che ora si sta iniziando a dire che non era in corso nessun inseguimento, che il ragazzo ha fatto tutto da solo, in realtà questo video che è stato citato dal Corriere, mi sembra, o forse da Milano Today, si dice che effettivamente nel giro di 10 secondi arriva la volante sul luogo dell'incidente, quindi sicuramente, diciamo, 10 secondi sono molto pochi, quindi diciamo che stava succedendo qualcosa, cioè tendenzialmente era in corso un inseguimento, perché sennò in 10 secondi è difficile che la volante riesca ad arrivare sul luogo dell'impatto. quindi più o meno questo è il quadro. Il poco che si sa è questo. Il caso di Rami è utile perché tante cose sono arrivate dopo e soprattutto tante delle cose che sono state dette nei primi secondi, nei primi giorni, sono poi state smentite e hanno aperto un caso, ci sono anche delle forze dell'ordine, dei carabinieri indagati, quindi bisogna sempre stare attenti e cercare di capire realmente cosa è successo, perché alle 3 di notte al Corvetto, diciamo che la testimonianza che si ha sono solo quelle delle forze dell'ordine, perché non c'è tanta altra gente, quindi bisogna cercare di capire quello che sia successo.
Grazie mille, soprattutto di appunto questi elementi anche rispetto a aspetti che vengono riportati dai giornali per andare a costruire immediatamente un caso con determinate caratteristiche, questo elemento anche dell'assalto all'ospedale da parte della famiglia eccetera è un qualcosa che secondo me è piuttosto significativo di come appunto vengono trattate queste notizie. Ecco, rispetto a quanto dicevi, ossia il fatto della difficoltà anche di andare a reperire delle testimonianze, delle fonti, dei dati, volevo appunto chiederti un po' la genesi invece di quello che è un lavoro che stai portando avanti e che citavamo prima, quindi questa mappa che raccoglie e insomma racconta le storie di persone vittime della violenza della polizia. Una mappa che perlomeno per la situazione italiana è un qualcosa anche abbastanza di non così diffuso come strumento, come dimensione. Pensiamo a altre situazioni, altri territori, anche viene in mente immediatamente la situazione in Francia, diciamo un lavoro da questo punto di vista di comitati, di famiglie delle vittime per abusi di polizia eccetera è molto più radicato, molto più diffuso nella società, non solo da parte di chi è vicino poi a queste situazioni e che è immediatamente coinvolto, ma anche più in generale da parte di giornalisti, studiosi eccetera, mentre in Italia non è assolutamente la stessa situazione. Quindi ti volevo chiedere intanto come nasceva questa cosa qua e poi andare anche un po' a dettagliare meglio di cosa si tratta.
Si nasce dal fatto che appunto occupandomi di abusi di delle forze dell'ordine, vabbè, anche di carcere, ma in questo caso le carceri sono state lasciate fuori perché lì si apriva un altro mega filone dei decessi in carcere che andava un po', diciamo, a falsare il dato delle morti durante i fermi e le operazioni, perché il dato delle morti in carcere sospette è enorme. Io invece, alla luce di una serie di lavori che ho fatto per Internazionale per altre testate, spesso mi scontravo con la difficoltà a reperire dati sui decessi, in generale sui fermi di polizia, delle forze dell'ordine problematici, ma addirittura mancavano proprio il dato più basico, quello dei decessi, che dovrebbe essere una cosa che dal 1991 che l'ONU chiede agli stati membri di avere, di rendere trasparenti. Molti stati si sono adeguati, come appunto dicevi la Francia, anche altri. L'Italia non si è mai dotata, oppure ce le ha, ma non ha mai reso trasparenti questi dati su quanto si muore nel corso di un fermo, di un'operazione delle forze dell'ordine. Quindi siccome non avevo questo dato, siccome tanta gente, anche ricercatori, universitari, ogni tanto magari visti i miei lavori mi chiedevano se io avevo un database, se c'era modo di avere non le storie singole, ma avere un qualcosa che tenesse insieme tutto, da lì diciamo che è venuto naturale lo sforzo di crearmelo da me, creare uno strumento, sostituirmi allo Stato, diciamo, nel senso di creare uno strumento che ci dovrebbe essere ma che lo Stato italiano non ha e non vuole avere. Quindi è stato fatto comunque in modo rudimentale, nel senso che questo lavoro potrebbe andare indietro all'infinito. Io ho preso come orizzonte temporale gli ultimi 25 anni, quindi il nuovo secolo, dal 2000 a oggi. Ho usato come fonti le notizie di stampa, ma anche per esempio Osservatorio Repressione, ACAD, ci siamo incrociati i nostri database, ci siamo consultati ed è venuta fuori questa mappatura che mette insieme tutti i decessi di cui ovviamente la punta dell'iceberg, perché sono i decessi che sono venuti allo scoperto, per cui c'è stata una battaglia, per cui ci sono state delle notizie che le hanno riportate, sono solo una piccola parte, perché essendo questo il metodo di indagine, c'è tutto un contorno di storie che sicuramente non hanno avuto un eco, si sono perse magari nei meandri di internet, non sono state sollevate da nessun familiare, da nessun amico, eccetera, e quindi non sono venute alla scoperta. Comunque questo database, questa mappa raccoglie quindi 67 casi, a cui a questo punto diventano 68 con la storia di ieri. È interessante sia perché quindi hai dei numeri, quindi inizi a sapere, cioè, permette di capire effettivamente quanto si muore in quel contesto dei fermi, delle operazioni delle forze dell'ordine, e poi ti permette anche un po' di lavorare sui dati, quindi capire quali sono le forze dell'ordine più coinvolte, in quanti casi i carabinieri, in quanti casi la polizia, i vigili urbani, capire anche in che situazioni si muore. Lì si scopre che ci sono una serie di pattern che si ripetono, quindi si muore in pochi modi, nel senso che molti sono per inseguimento, molti sono per posto di blocco, ci sono vari decessi durante manovre di contenimento alla George Floyd, però sono 4-5 pattern che si ripetono. E poi emergono anche altri dati, per esempio il fatto che circa il 40% dei decessi che ho raccolto riguardano persone di origine straniera, o il fatto che tantissimi decessi riguardano persone con disturbi psichici, per esempio con tentativi di imporre dei TSO non riusciti, e quindi poi manovre di contenimento, e lì ritorniamo sul pattern alla George Floyd. Quindi diciamo che, e soprattutto un altro dato interessante è anche la distribuzione geografica e temporale. Ho preso 25 anni e le morti sono molto spalmate nel corso degli anni, e sono ben spalmate anche a livello geografico, cioè non ci sono aree in cui si muore di più, non ci sono anni in cui si muore di più, e questo è anche forse porta a interrogarsi sul fatto che sicuramente questo è un momento molto buio per l'Italia in termini di repressioni, per il governo che abbiamo e per le misure che vengono adottate, ma questo non vuol dire che prima ci fosse un clima più democratico, diciamo, per quanto riguarda l'operato delle forze dell'ordine in Italia.
Certo, questo è molto importante sottolinearlo, io credo, e anche quello che viene fuori da questa mappa è che sono pochissimi gli episodi che si sono conclusi poi con una condanna per militari e agenti coinvolti.
Sì, esatto, quello è un altro elemento interessante. Tra l'altro questa mappa adesso la stiamo un po' migliorando con uno studio di Bologna, nel senso che quello era un mio lavoro fatto su MyMaps, adesso la stiamo sistemando, rendendola meglio navigabile, anche in modo da poter lavorare con i filtri, così da vedere appunto tutte queste cose che sto dicendo, poter isolare i vari dati. Uno dei dati, dei filtri che si potranno mettere, appunto questo dell'edito giudiziario, perché effettivamente le condanne sono molto poche, spesso quando arrivano delle condanne sono condanne per omicidio colposo di un anno e mezzo, anche in situazioni, voi siete di Torino, io penso al caso di Andrea Soldi a Torino, certo, che è morto nel 2015 mentre era in un parchetto, non stava facendo niente, gli volevano imporre un TSO, lui si è rifiutato, comunque ha fatto un po' di resistenza, gli è stata fatta una manovra di contenimento violenta e lui è morto, e in quel caso gli agenti erano agenti di polizia locale e hanno avuto una condanna di un anno e mezzo, qualcosa di simile, per dire che anche quando poi la persona muore in modo evidente, comunque o non si arriva la giustizia o non viene fatto, viene fatta in modo iperparziale, e quindi questo è un altro dei pattern che si ripetono.
Certo. Grazie molte per insomma intanto il lavoro che stai portando avanti e per la tua disponibilità. Ti chiederei un'ultima cosa: dove si può trovare, se c'è possibilità insomma anche di interagire e aiutare, collaborare in questo lavoro?
Sì, la mappa per ora si può trovare banalmente nel mio profilo Instagram, Luigi Mastrodonato, e nel link in bio, e poi sicuramente se ci dovesse essere segnalazioni, già qualcosa sta arrivando da quando l'ho pubblicata, sicuramente è utile, perché appunto l'obiettivo è avere uno strumento pubblico che tutti possono vedere e a cui tutti in qualche modo possono anche contribuire in termini di segnalazioni.
Va bene, grazie, ci aggiorniamo allora.
Grazie, ciao.
Ciao.